Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 9 e 1 minuto e 22 secondi di venerdì 14 novembre. Noi oggi cominciamo parlando della guerra fra poveri. Ecco, questa è questa forse la nuova fase della crisi, perché dopo i fatti di Tor Sapienza a Roma, dove un gruppo di residenti ha attaccato un centro d'accoglienza per rifugiati chiedendone lo sgombero, erano rifugiati, sui giornali si cerca di capire, non soltanto sui giornali, in rete, su Twitter, sui social, a che punto è l'emergenza sociale nelle periferie italiane. Poi appunto spesso la periferia è per il tutto, perché anticipa quello che accadrà al centro. E quali sono le radici culturali a cui aggrapparsi per scongiurare il peggio? Per esempio sulla stampa c'è un pezzo riassuntivo di Flavia Amabile che scrive: è un normale pomeriggio di metà novembre a Roma, in viale Giorgio Morandi, periferia est, una folla di persone in strada inveisce contro chi ha come unica colpa quella di essere fuggito dalla propria patria alla ricerca di un luogo migliore dove vivere e di aver trovato ospitalità in Italia in un centro rifugiati. I protagonisti di questo assalto sono italiani, italiani esasperati da una vita ogni giorno più difficile in una città che ha periferie popolate di problemi che di colpo sembrano diventati irrisolvibili e che le varie amministrazioni comunali avevano promesso che sarebbero stati risolti. Ora, la cosa preoccupante sono poi le testimonianze, no? Che uno va a trovare anche in rete o anche sui giornali, per esempio continuando questo pezzo sulla stampa: fuori di qui, urla la folla inferocita. Un ragazzo, ecco, un ragazzo di questi, uno di questi rifugiati, li osserva e abbassa lo sguardo. Non voglio essere un problema per gli italiani, sono pronto ad andare via. Devono andare via, non sono razzista, ecco, questo lo dice un residente, ma c'eravamo prima noi qui, che insomma è un argomento forse non proprio razionale, però come dire, quando si ha fame o quando rischi di essere sfrattato da un momento all'altro, quando non hai una casa, ecco, in questi casi si ragiona con più difficoltà. Da tempo aspetto una casa, appunto, continua. Perché devono averla prima loro? Una parte dei rifugiati però poi è andata via ieri dopo 3 giorni di protesta degli abitanti, culminati 2 sere fa in alcuni scontri che hanno provocato una decina di feriti lievi. Il comune ha ordinato il trasferimento, ecco, questo l'avete sentito anche nel GR a prima pagina, di 45 di loro, tutti minori, quindi prima i minori, via in altre strutture della capitale. Il comune si è arreso, ecco, questa è la vera domanda: il comune si è arreso alla parte più intollerante di questa periferia o appunto semplicemente non ha intercettato per tempo le loro esigenze? Anche se poi si va per esempio sul Corriere.it, ecco, gli anziani, ecco, anche gli anziani sono arrabbiati. Ci sarà una grande pulizia, vedrai, giurano i vecchi di Tor Sapienza, quelli entrati nelle prime case 30 anni fa, seduti sul muretto dietro all'Uribar, che è il quartiere generale di questo caos. I neri protetti dal Vaticano e dai comunisti devono andare, e vabbè, poi frasi irriproducibili sibilano, questo lo trovate sul Corriere.it, ma in realtà, insomma, è interessante in questo caso, ecco, noi spesso critichiamo, diciamo così, gli eccessi dei social, però se vi fate un giro appunto su Facebook, su Twitter e così via, effettivamente sentire lo stomaco del paese è interessante, anche un po' agghiacciante, come quando a Radio Radicale fece i microfoni aperti e si scoprì un'Italia abbastanza diversa da quella appunto che veniva fuori dalle pagine ufficiali dei quotidiani. Ma sempre sui quotidiani, e adesso passiamo dall'online del Corriere della Sera al cartaceo, proprio a pagina 27 del Corriere della Sera, c'è un commento di Goffredo Buccini che scrive: c'è qualcosa di ulteriormente angoscioso nell'epilogo della 3 giorni di tafferugli a Tor Sapienza. Dopo gli scontri, le bombe carta, i poliziotti feriti, gli assalti dei residenti mescolati a picchiatori fascisti contro il centro d'accoglienza Un Sorriso, ieri si è deciso appunto per lo sgombero di sicurezza. Per primi via, lo dicevamo prima, i 36 ragazzini venuti da Libia, Egitto e Siria, e in quanto minorenni tecnicamente temporaneamente posti sotto la tutela del sindaco Marino. Oggi andranno via anche gli adulti, dove si vedrà. Per il comune di Roma il palazzone di Viale Morandi 153 sarebbe inagibile proprio per effetto degli attacchi subiti. Questo però, appunto, sempre secondo Buccini, sarebbe in realtà, come dire, una sorta di escamotage del comune. Tutti sappiamo che non è così e che la precipitosa decisione, continua a scrivere sul Corriere della Sera, del sindaco Ignazio Marino, ha come comprensibile ragione il desiderio di evitare altre giornate terribili. Per quanto comprensibili queste ragioni, sembrano poco condivisibili. Perché? Perché questa ritirata repentina potrebbe, ecco, assomigliare a una sorta di fuga, e lo Stato o il comune, insomma, che rappresenta qui lo Stato, non può far decidere a quattro teppisti incappucciati e nero vestiti i tempi e i modi con cui organizzare la politica dell'accoglienza. Il rischio, appunto, è quello di un effetto domino, si legge anche sugli altri giornali, e cioè com'è possibile che, tirando quattro bombe carta al grido di viva il Duce, il comune debba arretrare, perché si è fatto cogliere probabilmente impreparato e perché questo è il frutto di anni di mancato lavoro sul territorio. Il problema è, appunto, lo dicevamo prima, probabilmente che con lo stomaco vuoto è più difficile ragionare, veramente utilizzo una metafora, e allora il tuo nemico diventa chi? Ecco, non chi si arricchisce sulla tua miseria, ma il più povero e il più sfortunato di te. Insomma, sarebbero i penultimi contro gli ultimi. Se ci pensate, quando ci sono stati, per esempio, i disordini nelle banlieue parigine e la gente iniziò a distruggere macchine e cassonetti, non arrivò a incendiare le Porsche parcheggiate nel Marais e negli altri quartieri fighetti parigini, ma le utilitarie che arrugginivano in quelle stesse periferie. Allora, senza una cultura della comunità, si rischia che il popolo si trasformi in plebe. E quello, ecco, quello forse è esattamente il punto di non ritorno. Questa è Low Society, è un brano strumentale interpretato nel 1953 da Ray Charles, che omaggia il compositore di questo tema, vale a dire Lowell Fulson. Low Society ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Io vi segnalo, visto che è in tema con quello che dicevamo prima, anzi è il tema di quello che vi dicevamo prima, l'oggetto di racconto, di discussione di Tutta la città ne parla, non dalle 10 con Duilio e Gianmaria, mentre la tensione contro gli immigrati non scende a Tor Sapienza, oggi la città risale alle origini, ecco, del lungo viaggio che dall'Africa li ha portati qui, passando per la Libia, ormai al collasso. Sinora potete mandare i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. Gli ascoltatori anche già si stanno facendo sentire, per esempio un ascoltatore o un'ascoltatrice dice: caro La Gioia, non è che tutti quelli che stanno male al loro paese possono venire in Europa, noi stiamo già in un posto, uno dei posti con maggior densità al mondo. Il problema è che molti di questi in realtà non è che sono normali migranti, sono rifugiati, cioè sono rifugiati, vale a dire che scappano da una morte certa. I trattati internazionali e anche il semplice spirito, come dire, umano vorrebbe che chi sta, appunto, scappando dalla morte tu gli debba dare accoglienza. Ora passiamo, appunto, a parlare invece di un altro tipo di accoglienza, cioè quella che gli scrittori riservano ai loro personaggi letterari, chissà anche viceversa. Allora, quale rapporto intercorre fra uno scrittore e le sue invenzioni? Prova a spiegarlo lo scrittore inglese Jonathan Coe su Repubblica, partendo da un aneddoto abbastanza divertente. Scrive: poco tempo fa ho portato le mie figlie a teatro a vedere Aspettando Godot. non hanno gradito. Se pensate che sia un eufemismo, avete ragione. A quanto pare, 3 ore di commedia su due vagabondi in crisi esistenziale di fronte alla scoperta che la vita non ha alcun senso non sono esattamente il passatempo prediletto dalle adolescenti il sabato sera a Londra. Mia figlia piccola, 14 anni, mi ha detto che infliggere quello spettacolo era un reato assimilabile alla violenza su un minore. Credo sia l'ennesimo episodio di come ho perso i contatti con la nuova generazione, ma non tutte le nuove generazioni sono così, caro Jonathan Cohn, nel senso che tanto l'amore per i libri è sempre, come dire, è una minoranza che si riproduce di generazione in generazione, non necessariamente poi a casa degli scrittori, ma è uno spettacolo divertente, appunto, ripetevo alle mie figlie, continua Jonathan Cohn su Repubblica. È divertente, insieme tragico. Le ragazze mi guardavano incredule. Dove starebbe l'umorismo? Ho spiegato che i vagabondi rientravano nella lunga tradizione delle comiche. Fin da Staglio e Olio. E poi appunto mi sono però rintanato nel mio studio e da uno degli scaffali della mia libreria ho tratto fuori un libro che giaceva impolverato da 20 anni. Era uno dei brevi saggi scritti per la mia tesi di laurea negli anni 80. Si intitolava appunto Beckett e il duo comico e non lo leggevo da così tanto tempo che avevo dimenticato di che cosa si occupasse. Continua questa divertente appunto excursus di Jonathan Cohn che appunto porta le figlie a vedere Beckett e loro non gradiscono. O meglio, sapevo che conteneva alcune mie riflessioni sul debito di gratitudine che Beckett palesemente nutriva nei confronti dei grandissimi Staglio e Olio, ma venne fuori ben più di questo. Il saggio verteva in particolare sui primi romanzi di Beckett, sottolineando come in essi il rapporto più importante non sia quello fra i due personaggi principali, ma fra il protagonista e il narratore. In questi romanzi, per esempio, Beckett prende i suoi antieroi disperati e inutili, come Murphy o Watt, e si esprime con superiorità, cioè in termini spregiativi nei confronti del loro modo di essere. Eppure il narratore ammetterà anche di aver bisogno di questi personaggi, come loro hanno bisogno di lui. Il narratore crea sì i personaggi, ma il processo è reciproco, è l'atto del narrare in sé che pone in essere il narratore. Tra l'altro noi consigliamo quelli che Jonathan Cohn definisce i primi romanzi di Beckett, ma i romanzi di Beckett, che sono meno noti rispetto alle sue, come le potremmo chiamare, tragedie, commedie, testi teatrali, ecco, in realtà sono grandissimi. Per esempio la trilogia di Beckett è veramente uno degli apici della letteratura del Novecento. Scrissi quel saggio che avevo appena 22 anni, quindi insomma abbastanza accademico, continua Jonathan Cohn su Repubblica, eppure appunto giungeva a una conclusione del tutto corretta, ossia che il rapporto fra i narratori e i loro personaggi è estremamente personale, intimo e diretto. Ricorda inoltre il tradizionale rapporto padrone-servo del duo comico, di cui ci sono tutta una serie di esempi classici, basti pensare soltanto a Don Chisciotte e Sancho Panza, che poi trovano degli omologhi nel XX secolo, Staglio e Olio, o anche appunto Vladimiro d'Estragone, cioè vale a dire i personaggi, i protagonisti di Aspettando Godot. In tutti i casi un membro del duo, il padrone, sembra avere il coltello dalla parte del manico, ma in realtà il servo ha pari potere e la caratteristica principale del rapporto è che nessuno dei due può sopravvivere senza l'altro, né loro senza il narratore, né il narratore sarebbe tale appunto senza loro. 19:15 minuti in 10 secondi qui a pagina 3. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296 o anche siamo su Twitter, Radio 3 Tweet. Infatti continuano ad arrivare i messaggi degli ascoltatori molto colpiti da quello che poi sarà anche il tema di tutta la città ne parla, lo abbiamo già detto, sugli immigrati e rifugiati, fra ascoltatori appunto che vorrebbero vederli praticamente spazzati via dal territorio nazionale e altri ascoltatori che dicono: ricordatevi di quando appunto gli italiani erano loro, quando eravamo noi migranti, ma in realtà lo siamo tuttora. Basti pensare appunto ai ragazzi italiani che sono stati costretti in questi anni ad andarsene dal territorio nazionale, non soltanto per andare a lavorare al CERN, ma anche per andare magari a lavorare come lavapiatti a Berlino o a Colonia, per capire insomma che alcune cose appartengono anche a noi, ce le abbiamo anche in casa, insomma che la persona che aiuti potresti essere poi tu fra un giorno o fra un anno. E allora adesso invece sul Fatto Quotidiano Andrea Scanzi parla del successo delle serie TV americane. Ecco, per esempio, le serie TV americane sono interessanti non soltanto perché non puntano mai sul lieto fine o quasi mai sul lieto fine, ma anche perché sono spesso anti-retoriche, non si preoccupano di affrontare anche temi molto spinosi. Non è soltanto la qualità delle recitazioni, continua Andrea Scanzi, e le sceneggiature a spiegare il successo delle serie TV. C'è anche lo sdoganamento definitivo e quasi ostentato del politicamente scorretto. In Italia, fatte salve lodevoli eccezioni, come per esempio Romanzo criminale o Gomorra, ancora c'è la dittatura della fiction buonista. La storia edificante, così improbabile quanto rassicurante. Al contrario, continua Scanzi sul Fatto Quotidiano, negli Stati Uniti non è appunto soltanto lì al centro della scena la bontà, diciamo così, il finale edificante, ma invece, anzi, al centro della scena c'è il cattivo spesso. Il cattivo così respingente da risultare fatalmente affascinante. L'esempio più facile è House of Cards, che il presidente del Consiglio Renzi ha detto di utilizzare quasi sempre come vademecum strategico. Non un bel segnale per l'Italia in realtà, perché il protagonista Frank Underwood è una carogna senza pari. Vabbè, un tempo si ricorreva a Machiavelli, oggi si ricorre ad House of Cards. E ci sono però, continua Andrea Scanzi, tanti altri casi. In primo luogo le serie TV, le migliori di queste, hanno saputo giocare da sempre sul chiaroscuro, sul buono che non lo è mai fino in fondo, sul cattivo che non lo è mai interamente, sin dai tempi di Twin Peaks, apripista della nuova narrazione sul piccolo schermo. È sempre il dubbio a caratterizzare la storia, è sempre la sfumatura, il non detto, non appunto la divisione netta fra bianco e nero, che è anche un po' barbarica, aggiungiamo noi. A colpire lo spettatore non sono tanto i personaggi manifestamente positivi, quanto chi è sfaccettato e possibilmente inquietante. Non è soltanto il fascino del male, questo appunto continua Scanzi sul Fatto Quotidiano, quanto la capacità di raccontare l'ineluttabilità di una moralità latente, l'errore quotidiano, l'inciampo esistenziale, la tentazione della corruzione, la naturale corruttibilità dell'animo umano, che per esempio non viene fuori in fiction come Don Matteo o Un medico in famiglia, che conduce allo sbaglio destinato a macerarti in eterno. Insomma, sarebbero più vicine queste serie TV a come siamo fatti davvero noi e a come funziona, quali sono i meccanismi della nostra società. E ancora continua questo pezzo che trovate a pagina 14 del Fatto Quotidiano di Andrea Scanzi. Col passare degli anni le serie sono diventate sempre meno autoconclusive e sempre più profetiche. Per esempio ricorda quando in 24, che è una serie di qualche anno fa, comparve un presidente di colore e sembrò un azzardo, però poi Barack Obama è diventato davvero il presidente degli Stati Uniti. Oggi la serie TV si configura come un mega romanzo a puntate, lo definisce Andrea Scanzi, con l'ambizione di farsi addirittura epica. E addirittura appunto il male che domina queste serie TV e che viene trattato in maniera, come dire, meno prevedibile rispetto a cosa succedeva nel piccolo schermo fino a qualche anno fa, e anche nel passato, cioè non esiste neanche un mito fondativo che rimanga, diciamo così, puro, perché per esempio in Hill of Wheels, altra serie TV che è una saga sulla nascita della ferrovia dopo la guerra di secessione, lì appunto anche il peccato c'era allora, c'è sempre e sempre ci sarà. E così appunto continua il pezzo di Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano. Se però ci consentite una puntualizzazione, questa rivoluzione di non avere il lieto fine e di non essere edificanti appunto sembra una rivoluzione perché accade in TV. Se la rapportiamo tuttavia non a 50 anni di televisione ma a 2000 anni di letteratura, ci rendiamo conto che è un po' la scoperta dell'acqua calda. Per esempio è forse A lieto fine Madame Bovary, popolata da personaggi edificanti, Anna Karenina, in 1984 di Orwell, Il Grande Fratello alla fine forse viene sconfitto, no, ancora andiamo più indietro, Romeo e Giulietta coronano il loro sogno d'amore e Amleto è prima di lui Sofocle. Ecco, allora, ciò che un amante della televisione chiama rivoluzione per un lettore di libri è solo e da sempre e per fortuna il naturale corso degli eventi. Liceo classico a processo. Al Teatro Carigliano di Torino sarà allestito oggi un procedimento giudiziario molto particolare. L'economista Andrea Ichino nelle vesti di pubblico ministero, Umberto Eco in quelle di avvocato difensore, oggetto dell'accusa, il liceo classico. Ci sono diversi pezzi che ne parlano oggi, sia sulla stampa per esempio che sull'Espresso. Sulla stampa Letizia Tortello riassume un po' la faccenda, cioè il liceo classico italiano, questo è l'imputato, è rimasto in realtà solo sul fronte occidentale, solo per esempio a difendere lo studio del latino e del greco nel panorama dell'istruzione superiore. Però in Europa, oltre a essere un esempio unico, ce lo invidiano, ma però mai come negli anni della crisi e della disoccupazione giovanile alle stelle, il classico finisce sul banco degli imputati, attaccato dei trattori che lo individuano come il responsabile, se magari fosse così facile, aggiungiamo noi, di una scarsa preparazione nelle materie scientifiche da parte degli studenti che poi non riescono ad accedere al mercato del lavoro. Ma ricordiamo per esempio che Marchionne è laureato in filosofia. Oggi al Carigliano di Torino, comunque, il liceo, del latino e del greco va a processo ed è accusato di essere appunto obsoleto, nostalgico e inattuale, con un'azione teatrale che in realtà abbiamo già visto negli ultimi anni abbastanza, non è proprio una novità, che simula un vero e proprio dibattimento nell'aula di tribunale. Si affronteranno davanti ai giudici l'economista Andrea Ichino, in veste di pubblico ministero che incolpa il classico di essere superato, e un difensore d'eccezione della scuola degli umanisti, Umberto Eco. A lui spetterà la ringa finale per convincere la Corte a salvare la più longeva delle istituzioni scolastiche italiane. L'insolito processo è un'iniziativa del MIUR con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e il Mulino. In realtà, ecco, se questo processo durasse come i procedimenti italiani, proprio nei processi veri, non se ne potrebbe, tra sentenza di primo grado, appello e Cassazione, passerebbe qualche generazione prima di arrivare a giudizio, ma per fortuna, come dire, è un processo di finzione. Allora, poi ci sono il perché no e il perché sì, sempre sulla stampa, pagina 28, perché no Andrea Ichino, perché sì Luciano Canfora, perché no se chiediamo troppe ore, dice Ichino, se dedichiamo troppe ore alle lingue morte, non rimane tempo per conoscere, per esempio, i mitocondri, e faccio un esempio fra i tanti, mitocondri che addetti che li esplora nascondono forse il segreto della vita intera sul pianeta, però, come dire, Socrate forse nasconde il segreto dell'uomo sempre sulla terra. Luciano Canfora dice, quando si parla di liceo classico, Luciano Canfora invece si fa partigiano, quindi contro Ichino, ma appunto sempre nella finzione di un processo dei valori antichi, dice, l'attualità della nostra istruzione superiore non si misura mai in termini economici e utilitaristici, ma sul lungo periodo, vale a dire non si può pretendere, questo è Canfora che invece difende il liceo classico, di incassare un risultato immediato dagli studenti che scelgono il classico. Con gli studi superiori si chiamano così proprio perché ci si accorge dopo di aver fatto una terapia molto utile e formativa. L'apprendimento umanistico è sostanza a lento rilascio energetico, indispensabile per costruirsi uno spirito critico, questo è sempre Canfora, che serve anche per leggere per esempio un giornale, cosa che non è poi così scontata che tutti gli italiani sappiano fare. È una grande sciocchezza dire che il liceo, questo è sempre Canfora sulla stampa, e soprattutto il classico, non è più attuale. La bontà di un indirizzo scolastico dipende anche però dalla qualità degli insegnanti, e non è detto appunto che il problema sia dell'istituzione e non degli uomini. per esempio dei cattivi insegnanti, possono anche esserci in delle istituzioni che altrimenti funzionerebbero. Altrimenti, sempre canfora sulla stampa, è come sostenere che se un'automobile guasta perché è uscita male dalla fabbrica, la fabbrica debba chiudere. Questa è sempre Low Society dalle dita magiche di Ray Charles sul piano. Adesso passiamo, ecco, rapido excursus su quello che troverete nei supplementi culturali dei giornali in questo weekend. Domenicale del Sole 24 Ore si parla di Enea, mito per tutti i secoli, un pezzo di Alessandro Schiesaro, ricostruito da Philip Hardy, un saggio appunto di storia culturale, dove si parte da classico, cioè da Enea, e si parla anche di altro. Ovviamente i classici servono anche a questo. E poi Partenza democristiana, di chi? È inoppugnabile, scrive Domenico Scarpa sempre sul Domenicale, che lo scrittore siciliano, vale a dire Leonardo Sciascia, nel suo primo periodo agì da attivista DC. Quale contraccolpo potrà avere questa scoperta sulla sua biografia intellettuale e politica? Forse neanche tantissimo, perché poi alla fine quello che contano sono le opere, specie quelle della maturità. Si parlerà anche di Franco Fortini sul Domenicale del Sole 24 Ore. Su Alias di Domenica invece, scrittore turco molto importante, però da noi quasi sconosciuto, Hamed Tanpinar, vale a dire il maestro di Onar Pamuk, che esce con un libro, L'Istituto per la regolazione degli orologi, ne scriverà su Alias di Domenica Tommaso Pincio. E a proposito di pesi massimi, Vladimir Nabokov alle prese con Gogol, sempre su Alias di Domenica, appunto confronto fra scrittori russi. Nabokov in realtà poi era uno che non la mandava a dire, che aveva anche il coraggio di stroncare alcuni classici, per esempio di Dostoevsky, magari sbagliando, però da par suo diceva che era un giornalista dalla penna sciolta. E poi su pagina 99 si parlerà di stati di polizia. In realtà è stato effettivamente uno degli argomenti della settimana, il caso Cucchi, la carica contro gli operai delle acciaierie di Terni, di cui pure qui abbiamo parlato, riportano l'attenzione, ma quindi appunto da settimanale. Poi pagina 99 proverà a fare un ulteriore approfondimento sul ricorso alla violenza da parte delle forze dell'ordine. Allora si chiede come si formano gli agenti, cosa succede nelle carceri e negli altri luoghi in cui opera la pubblica sicurezza, quindi è una vera e propria inchiesta. E poi, a proposito di inchieste e reportage, sempre su pagina 99 ritorno a Fukushima. Uno scienziato racconta il suo viaggio verso la centrale nucleare del disastro, mentre a Tokyo, ecco, Tokyo si prepara ad aprire nuove centrali nucleari. Poi c'è anche Alias di Sabato, con l'apertura dedicata al mancato campionato di calcio africano in Marocco per l'emergenza Ebola. E ancora si parla di Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, attraverso le testimonianze dei diari e delle lettere pubblicate su un numero speciale della rivista dell'archivio di Pieve di Santo Stefano. E poi si parla del fenomeno di cibo e TV, che è veramente un fenomeno forse anche un po' eccessivo. E poi il viaggio in Vespa, questo sembra molto interessante, su Alias di Sabato, di Umberto Giupponi, studente del Politecnico di Milano alla ricerca dei cinema chiusi dal nord al sud dell'Italia. Chiudono i cinema, chiudono anche i teatri, ma la musica sopravvive, come sopravvive la letteratura, come sopravvive anche l'arte teatrale. Arturo Stalteri, buongiorno.
Buongiorno, sì, sempre più faticosamente in un mondo senza cultura, ammaccati,
ma siamo sempre qui.
Siamo sempre qui, per fortuna. Allora, oggi tanta musica. Possiamo dire che oggi studieremo i mostri del nostro inconscio, ma solo quelli più classici, e questo ci permetterà di diventare eroi dell'ombra. Ma tutto questo accade, ahimè, solo al cinema.
Eroi dell'ombra, bellissimo, mi piace come definizione. Grazie Arturo. Grazie a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Fabrizio Paccione in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.